Vi racconto più o meno quell'analisi brevissima che si può fare intorno soprattutto alla sorveglianza speciale, che c'è, sappiamo che facciamo due passi indietro perché ovviamente non tutti se lo ricorderanno, più di un anno fa si era sparsa la notizia, cioè avevamo avuto le notifiche per cui che ci ha fatto scoprire che la Procura di Torino aveva chiesto all'ufficio misure di prevenzione di applicare la sorveglianza speciale ad alcuni compagni della zona di Porta Palazzo, Aurora, Barriera di Milano, che siano impegnati in tantissime iniziative in passato e poi concentrati sulla lotta contro gli sfratti. Col passare dei mesi le udienze sono state sempre rinviate, ci sono state delle iniziative, ne abbiamo parlato spesso in radio ed è lievitato anche la quantità di persone che la Procura ha chiesto di sottoporre a questa misura e alla fine, dopo tantissimi rinvii, effettivamente la Procura, siamo passati davanti al giudice in due udienze, sostanzialmente l'ultima all'inizio di dicembre e l'altro giorno ci è arrivata la notizia, prima notificata all'avvocato e poi ieri hanno cominciato a fare le notifiche, quindi a applicare concretamente la misura. E la risposta, come avete capito e come sapete già, che effettivamente il giudice ha deciso di applicare la sorveglianza speciale e di applicarla su quattro richieste che erano state fatte, su otto richieste che erano state fatte, ha deciso di applicarla contro quattro compagni soltanto tra virgolette. Vi faccio un commento, questa notizia era stata già data in radio, ma nessuno aveva ancora visto le motivazioni, no? Che sono un pezzo importante. Adesso le motivazioni, pur velocemente, le abbiamo guardate. Le cose che saltano agli occhi sono di due tipi divergenti tra virgolette, diciamo. Allora, da un lato le misure che sono state applicate sono estremamente lievi, nel senso che dal punto di vista dell'afflittività materiale verso noi quattro, dandoci le misure di prevenzione non potevano darci di meno, perché alla fine è andato contro due persone un anno, contro altre due persone un anno e due mesi, le misure di prevenzione non possono essere di meno di un anno, e quindi sostanzialmente i due mesi in più per qualcuno è per marcare una piccola differenza. In più, rispetto a una serie di prescrizioni, quindi di divieti, ecco, materialmente parlando, che aveva chiesto la Procura in più alla sorveglianza base, il giudice le ha rifiutate tutte, per cui per esempio non abbiamo l'obbligo di dimora, quindi siamo liberi di uscire dalla città. Anche se poi dobbiamo rientrare la sera, e abbiamo soltanto quelle che sono le misure base, quelle scritte nella legge che ti devono applicare per forza, per cui per esempio l'obbligo di cercarsi attivamente un lavoro entro un mese, quando poi buona parte delle persone a cui è stato applicato il lavoro ce l'hanno già, insomma le cose che sono scritte lì, perché sono scritte, se ti danno la misura, quella è. Per cui sostanzialmente il tutto si riduce tra virgolette al fatto che non possiamo frequentare abitualmente pregiudicati o altre persone sottoposte a misure, non possiamo partecipare a pubbliche riunioni, insomma poi il giudice poi lo dettaglia, non possiamo partecipare ai momenti di lotta e ai momenti organizzativi della lotta, perché questo qui è il succo. Per cui tutte le cose in più che ha richiesto la Procura, come il già citato obbligo di dimora, il giudice li rifiuta dicendo che chiaramente sono inutili, per cui il giudice è stato molto attento a non applicarci cose che sembrino eccessivamente afflittive, che effettivamente non c'entrano nulla con le cose di cui stiamo parlando, perché effettivamente, per esempio, rispetto all'obbligo di dimora, buona parte dei reati sui quali sono state costruite queste misure si sono svolti nell'ambito di 500 metri quadrati più o meno, insomma, nell'ambito di pochi quartieri, e il fatto di obbligarci a stare in quei quartieri, cioè nella nostra residenza, ovviamente non ha senso, è afflittivo in maniera completamente slegata dal contesto. Detto questo, però, sono gravissime le motivazioni, estremamente gravi, e sono gravi le motivazioni con cui non hanno dato le misure alle quattro persone per le quali le hanno rifiutate. Perché dico questo? Perché se si può immaginare che facciano un ragionamento su alcuni di noi che sono vecchi, per cui dicono, nel mio caso dicono, è dall'inizio degli anni 90 che questo continua a commettere reati, lo arrestano e continua, gli danno delle misure per un certo periodo e continua, eccetera, 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 è incorreggibile, arriviamo a questo. E le misure per gente più giovane, con molti meno precedenti, magari neanche nessun precedente passato in giudicato, hanno ritenuto comunque che i reati compiuti sono validi e buoni perché vengano applicate le misure. e dicono semplicemente a loro non le applichiamo le misure perché non c'è un'attualità, e quindi vuol dire che nei mesi immediatamente precedenti alle udienze non sono stati documentati dei reati. Questo vuol dire che nel dispositivo della sentenza, in cui si dice che a Tizio non si può applicare la misura della sorveglianza speciale, intanto si dice, e si dice, non è una interpretazione, si dice esplicitamente che quello è un avviso e che nulla toglie che può essere ripresentata se costui continuerà a frequentare sovversivi e continuerà a partecipare a iniziative, perché ciò che manca è soltanto l'attualità, il fatto che nei mesi precedenti mancassero dei reati. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'insieme di reati che un compagno torinese o altrove compie normalmente nella sua attività di lotta quotidiana, perché tra l'altro il giudice riconosce anche che sono reati lievi, che nessuno ha mai fatto male a nessuno, che anche i danneggiamenti sono minimi, eccetera, ma quel tipo di reato lì è giusto che stia nel grosso sacco dei reati che, e dei comportamenti, no? Delle attitudini che poi sono sanzionate con la sorveglianza speciale. Sì. E questo è grave, perché vuol dire che quella sentenza può essere la base con cui poi lo si dà veramente a tantissime persone, se passa alla storia così com'è. L'altro dato, quindi questo è veramente pericoloso per tutto il movimento, non solo per l'ambito specifico che è andato a cogliere per adesso, cioè gli anarchici di Porta Palazzo, perché un giudice, che è il giudice Capello, quello del processo Notav, ha detto: guardate che quei reati sono i reati rispetto ai quali noi possiamo fare un procedimento di quel tipo. E sì, cosa vuol dire? Per prevenire i quali noi possiamo fare un procedimento di questo tipo. E questo perché? Per due motivazioni politiche, perché il discorso che fa il giudice dentro a questa sentenza è un discorso politico, e cioè dice, da due elementi, quindi dice non sono gravi reati in sé, è grave l'idea che ci sta dietro, e citano, come fa spesso l'accusa, ma un tempo erano robe solo dell'accusa, cioè solo di Padalino piuttosto che Rinaudo, eccetera, cioè dice guardate che la cosa pericolosa è la progettualità, e citano un articolo uscito, uno dei tantissimi articoli teorici che sono stati prodotti insomma in questi mesi qui rispetto alla lotta contro gli sfratti, in cui si spiega la progettualità, eccetera, e il giudice dice questo articolo ci dimostra che dietro c'è un progetto preciso, che non è più una cosa episodica o casuale, ma c'è una progettualità di intervento di quel tipo, e quindi sono pericolosi. Non solo, e continua dicendo, se è vero che singolarmente presi questi reati non sono pericolosi, non sono un danno per la sicurezza, eccetera, 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 cosa succede se tutti gli stranieri, e non mi ricordo quale altra definizione dà, non dice escludi, dice una cosa, è tutto esatto, se tutti gli stranieri e i disadattati ai quali si rivolgono gli anarchici cominciassero a credere nella loro piccola rivoluzione? Quindi il giudice fa un ragionamento politico e dice, questi reati qui sono pericolosi in potenza, perché se veramente quei pezzi di città a cui si rivolgono gli anarchici, in questo caso si parla di anarchici, ma può essere applicato a tanti altri, e gli credessero e quindi aderissero, come può dire un giudice, a quel progetto rivoluzionario, cosa succederebbe? Noi dobbiamo proteggerci da questo, per la democrazia e tutto il resto.
Sì, sì,
per cui
chiaro.
Il giudice ci sta dicendo, state un anno e due mesi chiusi a casa, non uscite la sera, non frequentate Tizio, Caio e Sempronio, perché in base a un ragionamento che è un ragionamento completamente politico, un ragionamento, come dire, è grosso dirlo per una sentenza di primo grado, di tipo controinsurrezionale, cioè sta dicendo questi qui hanno un progetto che è pericoloso, anche se si sostanzializza in pratiche che sono piccole, e quel progetto, se si allarga, è un progetto socialmente pericoloso.
Sì, sì.
Allora, il fatto che il giudice faccia un ragionamento di questo tipo senza attenersi alla sostanza dei reati è una roba che io non, io sono anarchico, quindi non è che ho grosse aspettative, però è una roba che non penso che faccia esattamente parte, anche perché poi dice, questi qui comunque non fanno, questo progetto non ce l'hanno con finalità eversive, cioè non abbiamo prove che, sapete che c'è questa differenza, no? Le finalità eversive piuttosto che l'interesse a questioni specifiche, gli sfratti, CIE, eccetera, questi si occupano di settori assolutamente specifici, però anche in questo sono pericolosi, perché se la gente gli desse retta, poi loro fanno una categorizzazione cretina, no? Perché dicono questi si occupano privilegiatamente di stranieri, li vogliono scatenare contro i cittadini, robe che sono delle stronzate, però vabbè, non puoi pretendere un'eccessiva preparazione, capacità analitica da questi altri. Però dicono se la gente gli desse retta sarebbe veramente un problema, ed è per questo che dobbiamo evitare che girino e che organizzino ancora iniziative.
Sì.
Poi senti, dicono i reati sono piccoli, per cui è soltanto un anno, per cui non ci sono tutte le prescrizioni, ma il cuore è quello. Okay. Quindi per questo che invitiamo tutti a stare attenti a questa vicenda qui che è successa, perché è pericolosa per tutti. Adesso è contro di noi, anarchici di Porta Palazza, Aurora e zona, però chiaramente questo dispositivo può essere preso, ritagliato e applicato contro chiunque.
Sì.
Adesso
senti,
io sono veramente in forza.
Infatti, no, volevo solo una battuta, questo ragionamento può anche legittimare delle misure come questi obblighi di firma quotidiani che hanno colpito 10 compagni per una cazzata, diciamo.
Sì, io sto entrando adesso in tribunale proprio per questo.
Ecco.
La cosa pazzesca di questa cosa qui, che io e altri siamo, abbiamo la firma tutti i giorni, obbligatoria, per concorso morale, siamo accusati di aver compiuto un atto di violenza, ma di averci concorso, perché mentre uno di noi volantinava, l'altro spiccava, eccetera, un altro avrebbe preso lievemente, si è scritto negli atti lievemente, la mano di un impiegato di Urban che voleva staccare un manifesto. E tra l'altro quest'altra accusata di questo è una ragazza neanche tanto alta, diciamo un contesto in cui nessuno poteva avere paura di niente, e danno 10 misure a gente come me che magari è vecchia e c'è un sacco di precedenti, ma anche a incensurati totali, per concorso morale in una situazione come questa. Questo vuol dire, e sapete che le firme vuol dire che poi qualsiasi cosa tu faccia penalmente rilevante può comportare poi un aggravio di misura. Allora, che Padalino chieda delle firme su cose del genere è normale, per me ha chiesto i domiciliari, lo fa su qualsiasi segnalazione avuta dalla Digos in tutti questi mesi qua. Il fatto che si trovi un Jeep a Torino disponibile era una roba che non avevamo ancora vista, perché è veramente una tra le tante carte che ho letto in questi mesi o anni di episodi di bassissima conflittualità, poi puniti in maniera strampalata, questo va oltre ogni immaginazione, ecco.